Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, venerabile Lanteri, santi tutti gli angeli del Signore. Ecco, siamo arrivati all'ultima conferenza, Dulcis in Fundo. Il tema in cui dovremmo affrontare questa conferenza è vastissimo. Quella parte del catechismo, quella parte del trattato della preghiera che stiamo facendo, la quarta parte del catechismo, che parla della tradizione della preghiera. Quindi in questa conferenza scenderemo nella pratica anche della preghiera. Mentre si può dire fino adesso abbiamo fatto la teologia della preghiera, importantissima per capire che cos'è la preghiera. Ha ripreso? Ha ripreso a fare per... No,
aspetta anche la...
Ha spento?
20 secondi fa.
Hai spento quello, no?
Io ho spento adesso subito, come iniziare a fare.
E continua a fare?
Adesso no, però mi pensi. Adesso sta facendo.
Ogni 20 secondi. Non so.
Se poi vuoi cambiare subito.
No, non è quello. Non è quello. È il microfono.
Ah, sì.
È il microfono, non è quello. Mi spiace. No, è quel microfono lì. E no, adesso quando tu hai staccato. No. Continua ancora? No, probabilmente erano i termosifoni.
Cosa?
Probabilmente erano i termosifoni.
Sì,
però forse deve dire.
Ancora...
Capito? Non lo fa più adesso, vero?
Adesso non lo fa più.
Probabilmente abbiamo. Sono i termosifoni che. Sì. Comunque andiamo avanti così. Comunque andiamo avanti in ogni caso, come la teologia della preghiera è importantissima per rendersi conto di quello che uno fa. Abbiamo visto come la preghiera è una relazione viva con il Dio vivo e vero, che necessita la fede, l'accoglienza del mistero del Cristo come mio Redentore, mio Salvatore, mio Dio. E mi metto quindi in relazione con il Padre per mezzo del Cristo nello Spirito. E adesso parliamo della tradizione viva, cioè come la preghiera è stata vissuta e viene vissuta nella storia concreta della Chiesa. E questo siamo dal numero 2650 in poi. E il primo articolo di questo capitolo parla della sorgente, della preghiera. Ma è bene anche dare uno sguardo al numero 2650, dove dice che non basta sapere che cos'è la preghiera, sapere che cosa la scrittura dice della preghiera, bisogna imparare a pregare. Cioè, la preghiera è un fatto di esperienza, come d'altra parte voi potrete studiare quanto volete gli esercizi spirituali, potete leggere il libro, studiarlo. Io lo dico anche a quelli che vengono alla scuola di direzione, lo studiano magari 3 anni ma non vi serve a niente, cioè, nel senso che quello che imparate in 4 giorni di esperienza, di esercizi spirituali, non l'ho imparata in 3 anni di studio, perché la preghiera e gli esercizi spirituali sono una preghiera, si può capire solo sperimentando, no? Il primo articolo ci parla delle sorgenti, dove attingiamo il pascolo per la nostra preghiera, da diversi luoghi dove attingere per la preghiera. Il primo è chiaramente la parola di Dio, l'abbiamo già visto e rivisto, no? La parola di Dio come sorgente, come fonte, come stimolo alla preghiera, non solo perché la parola mi mostra le preghiere di coloro che hanno vissuto l'esperienza di Dio, e in questo senso abbiamo ascoltato l'esperienza, qualcosa dell'esperienza di Mosè, ma ogni personaggio biblico che ci viene mostrato nella sua esperienza di relazionarsi con il Dio vivo e vero diventa un maestro per noi, ci dice un qualcosa per noi, per la nostra preghiera. Ma la scrittura non diventa solo sorgente perché ascolto o leggo di persone che hanno pregato, ma la parola diventa sorgente anche perché mi stimola una risposta personale, mi stimola una risposta personale. Un'altra sorgente della preghiera, un'altra sorgente della preghiera, e di questo ne abbiamo accennato già ieri sera, la liturgia della Chiesa. No, abbiamo visto come le preci liturgiche ci aiutano, soprattutto in questi tempi forti sarebbe bene arrivare alla messa domenicale avendo letto, meditato la colletta, le antifone, la preghiera di offerta dopo la comunione, questo ci aiuta, i prefazi. Ma un'altra sorgente della nostra vita di preghiera, sorgente diciamo che sono la porta stessa della preghiera, sono le virtù teologali. Cosa sono le virtù teologali? Sono un dono che abbiamo ricevuto nel Santo Battesimo, che ci capacita, ci rende idonei a entrare in relazione con Dio. Per cui vedete che le virtù teologali sono proprio la porta della preghiera. Se noi non avessimo le virtù teologali, potremmo pregare, sì, ma non relazionarci con il Dio vivo, vero, perché non ne saremmo capaci. Occorre una capacitazione. Perché? Perché relazionarsi con Dio, pretendere di ascoltare la sua parola e pretendere di essere ascoltati, non è nei limiti dell'uomo. Dio è irraggiungibile in sé. Si può raggiungere solo se Lui si china, se Lui mi invita. E queste sono le virtù teologali. Le virtù teologali sono questo Dio che mi fa dono di entrare in relazione con sé e mi dà il dono della fede, cioè di conoscerlo nella verità. La fede che cosa è? Ricordiamoci poi anche un'altra cosa, che le virtù teologali, tutto ciò che riceviamo nel battesimo, è una partecipazione alla persona del Cristo, all'umanità del Cristo, di cui noi diventiamo un membro del suo corpo mistico. Allora la fede la dobbiamo vedere in ordine a una partecipazione alla conoscenza che Gesù nella sua umanità ha del Padre, a una conoscenza, a una partecipazione alla conoscenza che Gesù ha nella sua umanità del mondo. La fede è una partecipazione alla conoscenza che Gesù ha di ogni realtà. E quindi la fede è ciò che mi permette di entrare in relazione con il Dio, quando dice il Dio vivo e vero, quindi con il vero Dio, che è il Padre del Signore nostro, Gesù Cristo. La, la speranza è una partecipazione, possiamo dire, agli affetti filiali del figlio, il quale, vi ricordate, quando prega, quando di fronte alla tomba di Lazzaro dice: Padre, io so che tu ascolti sempre la mia preghiera. E lo ringrazia prima ancora di aver risuscitato Lazzaro. La speranza è questa certezza, questa fiducia, questo affetto di figlio che Gesù ha verso il Padre, per cui si affida totalmente al Padre. Non la mia volontà, ma la tua. Non come voglio io, ma come vuoi tu. Non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Perché so che su di me c'è l'amore di Dio. C'è, come diceva Teilhard de Chardin, citato da Meruzzi, che ne farò il bocconcino spirituale di stasera, una frase del tipo: nessun passato è così bello come il mio futuro,
no?
L'avvenire è più bello di tutti i passati, no? Questa è la speranza. Però bisogna stare attenti a non far coincidere la speranza teologale, che mi apre la Gerusalemme del cielo, che mi apre a quelle cose che né occhio umano non vide, orecchio umano non mai sentito, a ridurla, a restringerla alla mia piccola speranza umana. Bisogna stare attenti. Quando siamo più presi nella prova, quando abbiamo una sofferenza di un familiare, quando abbiamo un travaglio economico, quando abbiamo un disastro, allora siamo tutti proiettati su quella nostra speranza umana e ci rivolgiamo a Dio: Dio, non mi abbandonare, no? Perché vediamo quella piccola nostra davanti all'eternità. È una sciocchezza. Dice il San Francesco di Sales che le cose che ci fanno più piangere qui, non da bambini ma da adulti, le cose che ci danno più ansia, più angoscia, quando saremo lassù, saranno come bagatelle di bambini. Usa proprio questo termine, bagatelle da bambini. È il diavolo che non vuole più parlare.
Suor Mary impari a diventare una regista. Allora, bisogna stare attenti a non ridurre, non restringere le nostre piccole speranze umane con la speranza teologale, che è grandiosa, che è la certezza che il mio corpo risorgerà. Questa è la speranza teologale, e che c'è una vita eterna che è già iniziata nel mio cuore, che già vive, già esplode, che è il retaggio, la mia eredità. Questo non significa banalizzare le nostre vicissitudini, le nostre ferite, profonde. Gesù sa cosa vuol dire. Gesù sa cosa vuol dire. Ma significa ridimensionarle. Ridimensionarle. Cosa che non è capace chi non crede in Dio. Di fronte alla prova crolla. Crolla come un castello di carta. E poi, ecco, la speranza, la fede, che questo parteciparmi della conoscenza del Cristo, la speranza, parteciparmi gli affetti del Cristo, gli affetti filiali, fiduciosi, confidenti, e la carità che è partecipazione all'amore del Padre e del Figlio. Possiamo dire, per capire esattamente cosa sia la carità è un piccolo Spirito Santo che ci portiamo nel cuore. È l'amore di Dio riversato nei nostri cuori, che ci rende partecipi dell'amore del Padre e del Figlio, ci rende capaci di amare come il Padre ama il Figlio e come il Figlio ama il Padre, con la stessa potenza di amore. Al punto che Gesù dirà che chi crederà in Lui potrà fare cose maggiori di quelle che ha fatto Lui, perché abbiamo ricevuto la potenza divina di amore che ci permette di fare, cioè di operare nella carità con la forza e la potenza dello Spirito. Queste sono le sorgenti della preghiera. Una fede viva, una speranza, certa, fiduciosa, no? Confidente, e un amore appassionato. È chiaro che se queste tre virtù sono lente, anche la mia preghiera sarà vuota. In fin dei conti, la mia preghiera di che cosa ha bisogno? Ha bisogno di fede, di speranza e di amore. Se c'è fede, speranza e amore, la mia preghiera vola. Ma ricordiamoci che la fede, la speranza e l'amore sono doni di Dio, ma virtù. Che vuol dire virtù? Virtù vuol dire capacità operative. Vedete la differenza che c'è tra le virtù e i doni dello Spirito. I doni dello Spirito non sono capacità operative, è Dio che opera, capito? I doni sono Dio che opera, non è capacità mia, è tutto Lui che fa. Invece le virtù sono capacità operative, cioè mi rendono protagonista libero. Quindi l'esercizio della virtù è nelle mie mani. Posso esercitare le virtù, posso non farlo. Solo che quando non le esercitano si affievoliscono, perché appunto sono capacità messe nelle mie mani e mi rendono responsabile. Io sono responsabile della mia vita di fede, di speranza e di carità. E poi un altro luogo, un'altra sorgente della preghiera, che dice il Catechismo, è l'oggi. Ogni momento della tua vita è una sorgente, una possibile sorgente di preghiera. Ogni momento della tua vita, qualunque esso sia, perché in quel momento è presente Lui, il risorto. Ogni momento. E ogni momento della mia vita è un'istanza che Dio fa a me e che mi chiede amore. Poiché tutto è stato fatto perché diventi il palcoscenico del mio incontro con Lui, tutto è stato creato per questo. Perché ogni cosa diventi il palcoscenico dell'incontro con Lui. Ma perché l'oggi diventi luogo di preghiera, al di là di quell'oggi tempestoso della prova, di quell'oggi tempestoso della croce, perché lì quando senti il dolore ti viene spontaneo a pregare, no? Ma al di là di quei momenti in cui, tra virgolette, sei costretto a pregare perché capisci che hai bisogno di qualcuno che ti salvi, al di là di quei momenti, l'oggi può diventare per me luogo dell'incontro con Dio quando io ho attivi, vivi i sensi spirituali. Quando io, cioè, so leggere le mie conoscenze, so leggere le mie relazioni, so leggere i miei incontri, so leggere ciò che mi accade, di cui io percepisco la valenza attraverso i miei sensi della vista, dell'udito, del gusto, dell'odorato, del tatto, so leggere ogni cosa come sacramento di colui che ha creato ogni cosa e che in ogni cosa si rende presente per me. Occorrono questi sensi spirituali vivi e allora tutto diventa luogo di incontro con il Signore. Una mela, un arancio, un dolce fatto bene dalle nostre terre umane. Tutto mi dicono quanto sei buono, Signore. Perché vedete, voi che siete mamme e che siete casalinghe, perché oggi non tutte le mamme sono casalinghe, ma una gioia di una mamma e di una casalinga e fare un buon pranzetto, no? Per coloro che ama, che sono i suoi figli, il suo marito, gli ospiti. Ci mette tutto l'amore possibile in quel pasto, no? Poi magari arriva il marito, arriva il figlio, ma è pronto, no? Ma quella ci rimane. Ma, no? Ci mette tutto l'amore. La sua gioia qual è? Quando il figlio mangia, il marito mangia, dice, che buono. Voi pensate tutto quello che ci circonda. Ce l'ha fatto il Padre per amore nostro e vorrebbe e desidera e gioisce quando noi diciamo quanto è buono questo che mi stai dando, Signore, quanto è buono quello che mi stai dando. E allora un frutto che mi coglie nel mio senso del gusto naturale, che mi dà un piacere, un gusto, allora l'uomo naturale che cosa fa? L'uomo che Paolo chiama l'uomo animale, che si serve dei sensi solo per la vita naturale, cosa fa quando gusta qualcosa? Un che è buono si pasce di quel gusto e rimembra quel gusto, rimane in quel gusto, ma non è così l'uomo spirituale. L'uomo spirituale quando mangia qualcosa di buono, no, si eleva nello spirito. Ed attraverso quella dolcezza fisica, materiale, che gusta, dice, quanto sei buono, Dio. Tu sei, anzi, più buono di questo frutto. E allora, io per dimostrarti che so che tu sei più buono di questo frutto, rinuncio a questo frutto, perché gusto te nel cuore. Ecco il senso anche del digiuno. No, non è mortificazione per la mortificazione, ma è un amore che gusta e che a un certo punto vuole gustare solo lui. Non vuole che il gusto di Dio sia mischiato con altri gusti e allora si mortifica. Perché si riempia il suo cuore dell'unico gusto di Dio. Questo è il senso della mortificazione cristiana. È un amore appassionato per Lui. Ci possono essere anche sensi, ma sono altri significati della mortificazione, ma sono significati ancora infantili, no? Di persone che non conoscono Dio. Che non, no. Ma Il senso ultimo della mortificazione cristiana, al di là di rendermi capace di essere, di dominare me stesso, cioè, è quella di gustare Dio. Ora, questi sensi spirituali che mi fanno cogliere Dio in tutte le cose sono tanto più mortificati, tanto più cristallizzati, tanto più paralizzati, quanto più noi siamo sbragati nell'uso dei sensi spirituali, nei sensi materiali. Cioè, quanto più una persona è dissipata nella curiosità, nello svago, nel divertimento, nel cibo, quanto più si pasce dei sensi materiali in se stessi, quanto più diventa incapace di gustare Dio. E non c'è niente da fare. Voi potete andare da una di queste persone e dirgli: quanto è buono Dio, quanto è dolce Dio, ma quello è tutto preso dalla pasta asciutta. Non può capire. Se poi voi prendete che ci sono dei piaceri umani fortissimi, che sono i piaceri della carne, quando questi non sono vissuti in Dio e la persona non li vive in modo spirituale, cioè non li vive come un dono che Dio ha fatto a lui per la crescita e la gratificazione, ma li vive in se stessi, no? E allora quella persona si chiude totalmente al gusto di Dio, perché è tutta presa da quei piaceri. Voi potete parlare di Dio quanto volete, magari qualche volta c'è una piccola esperienza che si apre un flash, no? Qualche cosa, ma è atrofizzata, la mente è ottusa, la verità. Voi, ma secondo voi come mai questo mondo di oggi è così ottuso alla verità, che stiamo andando adesso a queste pazzie? Queste pazzie, in Croazia quello diceva, che i genitori non possono manco protestare perché fanno l'educazione alla salute, ma un'altra cosa ai loro bambini, no? E insegnano cose che nessun genitore vorrebbe che i figli sapessero a quell'età, magari vorrebbero insegnare, no, no, e questo sembra essere giusto. Come mai fra poco, anche in Italia, speriamo di no, però l'andazzo è quello che è, una coppia di omosessuali potrà adottare un bambino, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Com'è possibile che l'Occidente sia arrivato a questo? Perché ha i sensi fisici intasati di soddisfazioni, soprattutto quelle carnali. E allora questo rende la persona incapace di capire, di ragionare, di cogliere la verità e di trovare Dio. Non voglio essere disfattista, perché, ma vorrei, ecco, che capiste che anche noi che queste cose le capiamo, noi che queste cose siamo anche mandati, inviati, abbiamo una missione, quella che abbiamo parlato ieri di Santa Gertrude, del Beato Rosbrook, che è non tanto di condannare questo mondo, ma di amarlo come l'ho amato Gesù, amarlo come l'ho amato Gesù, con quella sete appassionata di anime che, come diceva Caterina da Siena, si mangiano sulle, che Gesù ha mangiato sul legno della croce. Qual è il cibo preferito di Gesù? No, quando lo disturbarono che stava parlando con la samaritana, cioè, io ho un cibo, il mio cibo è la volontà del... Ma qual è la volontà del Padre? Che i suoi figli traviati, i suoi figli intasati di tutte queste cose si salvino. Quando il Padre dice: ma com'è possibile? Io vi preparo una cena squisita, piatti succulenti, e voi andate in giro a mangiare certe schifezze. Com'è possibile? Venite a me, ve lo do gratis. No, perché c'è allora... Ecco. Noi che abbiamo capito questo siamo chiamati non tanto a condannare, a scandalizzarci, no, ma a trasformare in amore con la nostra unione con il Cristo, tutto il male che c'è nel mondo, sapendo che il Cristo vince, e lo vediamo questo anche quando incontriamo in mezzo a tutto questo marciume anche solo un giovane, e ce n'è più di uno, bello, una coppia di fidanzati, bello, e ce ne sono, non è vero che non ce ne sono, no, una coppia di sposi, bella, che vivono, basta uno per dire Cristo sta vincendo, perché lui è morto e ha salvato tutti, no? E noi siamo chiamati a questa partecipazione al suo amore. Poi dice il cammino della preghiera, e qui dice il cammino della preghiera, ci sono nei vari contesti, nelle varie epoche i cristiani si sono espressi a seconda della loro cultura, nella loro preghiera, ma fondamentalmente la preghiera, essendo la relazione viva con il Dio vivo e vero, è innanzitutto relazione con il Padre. La preghiera, relazione con il Padre, è che noi viviamo nella relazione con Gesù. Voi vedete la liturgia, che è la nostra grande maestra di preghiera. Quasi tutte le preghiere, della liturgia sono rivolte al Padre. Qualcuna è rivolta al Figlio. No, qualcuna è rivolta al Figlio. No. Allo Spirito Santo tutte sono rivolte perché realizzi, perché faccia, perché venga, perché consacri, perché fonda il suo amore. È così che la Chiesa vive la sua relazione con la Trinità, perché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non sono tre dei, sono l'unico Dio in tre persone, e noi ci relazioniamo col Padre, ci relazioniamo col Figlio, ci relazioniamo con lo Spirito. E poi qui dice una cosa molto bella, che parla della preghiera del nome di Gesù, perché Gesù ha detto chiedete nel mio nome, no? Allora dice impariamo a chiedere nel nome di Gesù, e guardate che il nome di Dio nel Vecchio Testamento non si poteva nominare, perché nominare il nome di Dio significava sporcarlo, perché un uomo dalle labbra impure io sono. E se nomino Dio lo sporco. E questo è vero. Ma lui, allora, appunto perché noi potessimo nominarlo con amore, senza paura, con confidenza, si è fatto uomo e ha voluto prendere il nome Gesù. Che cosa vuol dire Gesù? Dio che salva. C'è Dio che mi permette di chiamarlo. Dio che è mio amico, mio fratello, perché è amico dei peccatori. Allora imparare a invocare il nome di Gesù con quel sentimento del cuore di cui dicevo ieri, mio Salvatore, mio Redentore, mio Dio. Cioè quando io dico Gesù, sto dicendo mio Redentore, mio Salvatore, mio Redentore, mio Dio. E Francesco diceva, mio tutto. Poi possiamo andare avanti. Poi parla che nella nostra preghiera si rivolta al Padre, rivolta al Figlio, rivolta allo Spirito, ma la nostra preghiera e anche rivolta alla madre, a Maria. Ed è, dice il Catechismo, la nostra preghiera si incanala in due direzioni, che vengono espresse tutte e due nell'Ave Maria. Noi, nel nostro rapporto con Maria, ringraziamo, ecco il primo canale, ringraziamo Dio per le grandi cose che ha fatto in Maria. E, secondo canale di questa devozione a Maria, ci affidiamo a lei come figli. Prega per noi, ora e nell'ora della nostra morte. Quindi la nostra devozione a Maria che si incammina in queste due direzioni. A, le grandi cose che ha fatto Dio in lei, e il fatto che queste grandi cose che ha fatto in Dio in lei l'ha fatta mia mamma, perché mamma di Gesù. E quindi il secondo aspetto, la confidenza e la fiducia. Dice il padre Lanteri che verso la Madonna bisogna avere questi due amori. Lui parla di due amori. L'amore di compiacenza, perché il Signore in lei ha fatto cose grandi. Anzi, dicono i santi, quello che ha fatto in Maria non lo poteva fare in nessun'altra creatura, in un nessun altro modo. Cioè, Dio in Maria ha esaurito, guardate che sono parole forti, che i teologi prima di dirle si sono proprio perché, sono parole di grandi teologi, lo Chardon che dice questo. In Maria Dio ha esaurito la sua potenza creatrice. Ma che sta dicendo questo? Perché noi non ci rendiamo conto di che cosa vuol dire essere madre di Dio. Madre di Dio, non della divinità, né storia. Non si può dire madre di Dio perché Dio non ha... No, si può dire madre di Dio perché Dio si è incarnato. E allora lei è la mamma del Dio incarnato. Poteva Dio fare qualcosa di più grande di quello che ha fatto in Maria? E poteva Dio abbassarsi di più di quello che ha fatto in Maria? Queste due cose ha fatto Dio. In Maria non poteva fare nulla di più grande. È in se stesso. Non poteva fare un gesto di più grande abbassamento. Guardate, ha innalzato la creatura al massimo, e innalzando la creatura al massimo ha abbassato se stesso al massimo. Che mistero di amore, l'annientamento del Cristo. E dice il Lanteri, ecco, avere questo amore di compiacenza, di godere, di essere compiaciuto perché Dio veramente in lei ha fatto grandi cose. È un amore di fiducia, perché io so che lei è la mia madre celeste, cioè che lei ha cura di me più di una madre terrena, perché mi ha partorito in un mare di dolori. E quanto più una mamma ha sofferto nel partorire il figlio, quanto più lo ama, quanto più sente affetto, perché gli è costato tanto e gli siamo costati tanto. Ha visto il figlio più bello massacrato, sputacchiato, denudato, morire come l'ultimo dei malfattori. Questo è il parto di Maria. Quello di Betlemme era un mare di luce, perché quello di Betlemme, vergine era prima, vergine era durante, vergine era dopo. Non poteva strillare come qualche regista ci ha fatto vedere. Nasceva Dio. Era un mare di gioia, di luce. Dio da Dio, luce da luce. Che nasceva. Era una grande gioia di Maria, di Giuseppe, con l'evento. Ma lì sotto la croce la chiama donna, ecco tuo figlio. la rende partecipe della generazione dei figli di Dio. E Maria ci ama, ci accompagna sul serio, è la nostra vera mamma, più mamma delle nostre mamme. Il Lanteri questo l'aveva capito meglio, perché a 4 anni aveva perso la mamma e il papà lo mise davanti alla Madonna e gli disse: vedi, da oggi questa è la tua mamma. E lui sempre ripeteva fino alla fine della sua vita: non ho conosciuto altra mamma che Maria, e da questa mamma non ho avuto altro che carenze. Questa è l'esperienza cristiana, e attraverso i secoli noi la vediamo, questo popolo di Dio che si è affidato, si affida, che ha vissuto in ogni famiglia quanti miracoli, no? Quanti miracoli anche ci sono stati con questa invocazione, perché Maria veramente ci accompagna ed è madre, e lei sa, conosce. Ma tutto questo noi lo viviamo in Cristo. Qualcuno trova difficoltà l'amore alla Madonna perché dice: devo pregare il Padre, Gesù, il Figlio, la Madonna, non mi capisco com'è. Noi tutto questo lo viviamo in Cristo, perché se Maria è la mia mamma, è perché io sono unito a Cristo come un solo corpo. Lei, partorendo il capo, ha partorito le membra. E quindi, onorando Maria come madre, riconoscendo Maria come madre, io sto facendo vivere in me il Cristo. Il fondamento della mia devozione alla Madonna è tutto Cristo. È un fondamento, si dice in teologia, cristologico. È in Cristo che io riconosco Maria. Quindi non c'è nessuna contraddizione, non c'è nessuna... E come vivere questa devozione a Maria? Nella spontaneità dello Spirito, no? La spontaneità dello Spirito, in unione con Maria. Perché vedete, noi abbiamo davanti Maria e Gesù come maestri e modelli. Maestri e modelli. Voi direte: ma come no? Il maestro non è l'unico maestro, è Gesù. L'ha detto lui: non chiamate nessun altro maestro. Sì, ma dall'alto della croce ha detto questo è tuo padre. Quindi c'è qualcosa anche. Madre e maestra. E la Chiesa poi la chiama madre e maestra. Maria. Senza contraddire. Perché? Perché Gesù è il modello, ma di che cosa? Di ciò che dobbiamo diventare, di ciò che siamo nel battesimo, che abbiamo ricevuto in dono, e di ciò che dobbiamo diventare, perché dobbiamo crescere nella maturità del Cristo, fino alla maturità del Cristo. Quindi Gesù è il maestro di ciò che noi dobbiamo essere. E Maria è la maestra di come si fa a disporci per diventare Cristo. Cioè Maria mi insegna ad aprirmi alla potenza dello Spirito, perché è lo Spirito che mi rende Cristo forme. E lei mi aiuta, mi insegna come terra vergine a lasciarmi fecondare dallo Spirito, come lei si è lasciata fecondare dallo Spirito. Le guide per la preghiera sono già le 11, ah no, le 10. Allora, le guide della preghiera nella Chiesa: ogni prete dovrebbe essere una guida, ogni comunità religiosa dovrebbe essere una guida, ogni coppia di genitori dovrebbe essere una guida, cioè ognuno che ha un'esperienza dovrebbe essere poi qualcuno che aiuta gli altri. Però abbiamo avuto nella storia tanti maestri particolari, tante spiritualità, tanti movimenti, anche gruppi che aiutano a pregare. Ma poi qui al numero 2691 dice: Ci sono dei luoghi che favoriscono la preghiera, certamente. Il luogo per eccellenza della preghiera è la cappella, dove la presenza sacramentale di Gesù mi aiuta, no? Certamente. E poi invita anche in ogni casa, chiesa domestica, a creare un angolo per la preghiera di quei membri della famiglia che si riuniscono, quindi un piccolo angolo per pregare. Questo è il diavolo che non mi vuole fare parlare, no? È la tua Rocchina, è Augusto che ti chiama, è lui il diavolo.
No,
no, no. Rispondigli fuori, no? Non dirgli che l'ho chiamato diavolo, eh. Registrato, lo cancelliamo. E questo, vedete, questo è un aspetto importante, importantissimo, che noi non abbiamo più curato. Una volta, entrando in una casa, si capiva che erano cristiani, oggi non si capisce più. È importante per la crescita dei nostri figli che ciò che è nella casa faccia capire al bambino ciò che è più importante nella vita. E allora, finché nelle nostre case il trono sarà affidato alla televisione, qualunque educazione cristiana non farà mai effetto, perché il bambino sperimenta che più importante e al centro è la televisione, capito? Non sto dicendo che non dobbiamo avere la televisione, anche se forse, ecco, più la spegniamo meglio è, ma anche capire che se la televisione nella mia casa ha il trono, il bambino crescendo capisce che la televisione è più importante di tutto. Se invece il trono non ce l'ha, capisce qualcos'altro. Perché la nostra educazione, la nostra vita cristiana richiede necessariamente un cambiamento della mia vita concreta, un plasmare la mia vita concreta, no? E questo, la vita che mi porto dentro non può non avere influsso sul mio vestito, perché il vestito mi manifesta come persona, ma perché sono cristiano non posso vestirmi come uno che non conosce Cristo, capite? E così in tutto, no? Nella mia famiglia, nelle cose che faccio, nelle cose che acquisto, se c'è una vita dentro e questa vita non fuoriesce, ma tutto ciò che fuoriesce dalla mia vita è pagano, allora noi non siamo più cristiani, perché c'è una vita che scorre, che è ricevuta, che scorre, ma siamo cristiani solamente perché ci identifichiamo mentalmente, razionalmente, nella tavola di valori cristiani. Ma un cristianesimo pensato, che non ha nessun flusso di vita, è destinato a morire. E noi in Europa stiamo morendo per questo. Perché la vita del Cristo non scorre. Ciò che scorre dalla vita dei cristiani è tutta roba pagana. E allora, come fa a sopravvivere un cristianesimo se non c'è una vita che fuoriesce, che si rende sensibile, si rende manifesta? No? Poi continua la vita di preghiera e parla delle tre... Ma ce la fate a sentirmi ancora? Non vi siete stancati? Mi sembrava che Suor Neri diceva Poi parlando della vita concreta di preghiera, ci parla delle tre categorie comuni con cui si inscatola, che la preghiera è un mistero, però noi dobbiamo in un certo modo parlarne, allora per parlarne si divide, no? Sì. In genere si fanno queste tre distinzioni della preghiera: la preghiera vocale, la preghiera meditata, la contemplazione. La preghiera vocale necessita del cuore, non ha senso parlare se il cuore non è preso. Cosa vuol dire che il cuore deve essere preso? Che io devo capire quello che dico? Non necessariamente. Io posso dire l'Ave Maria o il Padre Nostro? Beh, certamente, ecco, certamente qui lo dice il Catechismo. Le comuni preghiere vocali, se noi le meditiamo, poi le diciamo anche con più consapevolezza. Provate a meditare il Padre Nostro, parola per parola. Poi quando lo direte, non sarà come se non l'avete mai meditato. Perché tutto ciò che avete meditato riecheggerà nel vostro cuore, il gusto, il senso, no? Il sentimento, perché l'avete meditato. Così l'Ave Maria, così il Gloria al Padre, così il Credo. Se io li ho meditate queste preghiere, poi quando le recito avranno più forza nel mio cuore. È chiaro che se non l'ho mai meditate, non so, certi rosari. Signore mio, c'era una chiesa, c'era un frate a sta chiesa, parlo di 30 anni fa, ci sono quelle quattro chiese a Piazza del Popolo, una poi non ne sono diventate tre, no, quella a destra, quella vicino, quella di fronte, parlo di 30 anni fa, c'era un frate, non so più se è aperta la chiesa. Signore scampami, ma come si fa a dire il rosario in quella maniera? Ma come si fa? No, neanche certi rosari dove c'è quella che lo dice che va in estasi, Santa Maria, Madre di Dio, prego, no, neanche quello, no, quello di solito sono i, come si dice, i neoconvertiti, no? Anch'io una volta dicevo il rosario così all'inizio, poi mi hanno detto, ma che fai? No. ho capito che davo fastidio, no? C'è, si prega, si c'è, no? Ma non che mentre quello dice Santa Maria, quello dice Ave Maria, per carità, no? Questo è compito dei pastori, curare queste cose. Ma io mentre prego l'Ave Maria posso semplicemente avere il cuore preso, non so, dal mistero che sto... oppure il cuore preso da Maria stessa, no? Mi identifico nell'angelo. O semplicemente un senso vago di Dio, questo basta, di presenza di Dio, o di presenza a me stesso, della mia povertà. Quindi non è necessario proprio dire, mentre io dico, sapere quello, no, perché poi diventerebbe una preghiera nazionale, ma ecco, questo ambiente del cuore, il cuore deve in qualche modo partecipare alla bocca, no? E Caterina da Siena ci dice, state attenti, che ci sono delle persone così fissate nel numero delle preghiere che devono dire, nel numero di rosari, della coroncina, di quello, di quell'altro, che se mentre dicono quella preghiera il Signore li vuole portare a una preghiera silenziosa, a una preghiera di sguardo, a una preghiera di unione, non li può portare perché loro devono dire quei 10 rosari, quei 3 rosari, quel rosario, e non si lasciano prendere dal Signore. Cioè, quando queste, dice, non capiscono proprio niente, credono di essere spirituali, no? Quindi ecco Caterina che ci dice, però quando tu dici queste preghiere non ti interessare a un certo punto se non finisci il rosario. Se a un certo punto ti va di fare in silenzio, e di gustare quel Dio che vive in te. Gustalo, lascia perdere l'Ave Maria, perché questa è la preghiera, porta a questo. Tu sei arrivato al porto, che vai ancora a remare se sei arrivato al porto? Fermati, no? Chiaramente lei dice poi, a meno che quella preghiera non sei obbligato a dirla, come noi preti che dobbiamo dire, cioè, anche questi preti se lo sono scordato spesso, perché oggi non si dice più questa parola, peccato mortale, o peccato grave, non si usa più dirla, è una cosa pazzesca, non si ha paura di dire che una cosa è un peccato. Oh, sei un prete, salto volontariamente le lodi, io commetto peccato mortale. Se io prete, salto volontariamente i vespri, commetto peccato mortale. Non si dice più, non si dice più. Questa ne fa tante altre storie, ma anche questa è la norma della Chiesa. Una volta era anche se saltavi l'ora media, adesso la Chiesa dopo il concilio ha messo questo. Almeno i vespri e le lodi sono obbligo grave, che vuol dire peccato mortale. Allora è chiaro che io, avendo questo obbligo, ecco, cercherò di dirlo nonostante, perché c'è un obbligo, chiaro. Le suore non fanno peccato mortale, forse. Loro mancano alla regola, però la regola non vincola sotto obbligo di peccato, quindi loro possono continuare tranquille la loro vita. La meditazione, quindi la preghiera vocale, poi c'è la meditazione, che vuol dire quel ragionare sulla parola, sui misteri della fede, quel confrontare la propria vita con quello che si legge, no? Ci sono diversi metodi di meditazione, ci sono diversi metodi per meditare, no? Adesso parlare di questi metodi perderemo un po' di tempo, ma semplicemente si tratta di mettersi con amore davanti alla scrittura, mettersi con amore davanti a quella parola riconosciuta come parola di Dio e rifletterci su. In genere veniamo aiutati, perché non è tanto facile meditare, veniamo aiutati da dei libri, ci sono libri che con la lettura spirituale magari diventa una meditazione, perché mi aiuta a ragionare, a confrontarmi, no? Ognuno poi troverà il suo modo per meditare. Ma quello che è proprio nella meditazione sono quel dar spazio al silenzio, cioè la meditazione, l'uso della ragione deve poi portarmi a un momento in cui io faccio silenzio. Bisogna stare attenti che non sia una preghiera solo di riflessione, il silenzio, perché il cuore deve assimilare, deve rispondere questo. E non mi fermo su questo, anche se ci sarebbero molte cose belle da dire, però non si possono dire tutte le cose belle. Venite agli esercizi spirituali, ce ne sarebbero. Ecco. Ma poi c'è la contemplazione. La contemplazione, che cos'è la contemplazione? Anche qui ci vorrebbe fermare a parlare, eccetera. Ma la contemplazione è semplicemente uno sguardo del cuore. Non è più un ragionare, non è più un leggere qualcosa, no? È uno sguardo del cuore, uno sguardo del cuore. In cui tu gusti l'amore di Dio. Lascio a voi di leggere tutte quelle cose belle, bellissime. Molti articoli sulla contemplazione sono stupendi, no? Però in sintesi che cos'è? Uno sguardo del cuore. Tu che guardi Dio, e tu che ti lasci guardare da Dio. Ma La vita di preghiera non è spontanea, non è, richiede lotta, perseveranza, impegno, fatica. Per questo si parla di combattimento della preghiera. Combattimento. Occorre quindi capire che quando noi decidiamo di vivere, di pregare, quando decidiamo di pregare, cioè di fare della nostra vita un cammino, ci stiamo mettendo alla guerra. Non è quindi una cosa così. Richiede una determinazione, un coraggio, delle decisioni. La prima decisione che dobbiamo prendere è: io non vado a pregare se non altro e solo per incontrarmi con Dio. Non vado a pregare per cercare benessere, per cercare luci, per cercare soluzioni ai miei problemi. Io, sì, sono tutti qualità, effetti ulteriori, ma centrare, focalizzare la preghiera. La preghiera è il mio incontro con Dio. Io cosa cerco in questa preghiera? Cerco Dio. Badate bene che tutte le difficoltà, tutte le problematiche della vita di preghiera nascono dal non cercare Dio solo. Quando tu cerchi solo Dio, tutte le problematiche svaniscono. Non le difficoltà, le problematiche. Cioè le anguste, le cose, quelle che si lamentano, ma la mia preghiera, ma di qua, ma di là. Quando tu cerchi solo Dio, non ti lamenterai più della tua preghiera. In cui dovrai passare, attraversare momenti di esaltazione. Facciamo tre tende. Quanto è bello stare qui, non devi scendere giù a valle. Momenti di deserto, di aridità, momenti in cui non riesci a pensare a Lui ma vorresti pensarlo perché sei molto distratto, sei preso da tante cose e non riesci proprio a pregare. Allora non ti devi inquietare, ma devi capire che quelle distrazioni ti rivelano dov'è il tuo cuore, che non è ancora in Dio, pienamente in Dio. Sei un povero uomo che non riesce neanche a pregare. Dio ti fa toccare con mano che la preghiera non è nelle tue possibilità. E allora devi semplicemente affidarti a Lui. Appena capisci che sei distratto, rimetterti nelle sue mani, senza fare tragedie, senza fare drammi, senza scandalizzarti di te, ma semplicemente con umiltà ricominciare a pregare. Così come puoi, invocando lo Spirito Santo, e aiutandoti, in che modo? Se c'è un qualcosa che ti colpisce sempre, se c'è una parola, se c'è una pagina della Scrittura, se c'è un volto di Gesù che ti dà tenerezza, ti tocca il tuo cuore, usa. Dice, ma devo fare sempre quello? Ma sì, quando quello ti porta con il Signore, usalo, no? C'era il padre Herbert che raccontava di quel padre che gesuita che andato da lui, dice, padre, non riesco più a pregare, sono anni che non prego. Dice, come non riesci a pregare? Gli fa, padre Herbert. Ma dice, che cos'è che ti dà più gusto quando rifletti? L'amore di Dio. Dice, prega sull'amore di Dio. Dopo 2 anni è tornato, padre, sono 2 anni che sto pregando sull'amore di Dio. E mi trovo benissimo. No? Perché pensava alla preghiera come fare argomenti. No, preghiera è incontrarmi con Lui. E quando io lo prego e Lui non mi esaudisce. Dice San Giovanni della Croce, la preghiera è un fatto di amore. è solo nell'amore tu puoi pretendere di essere esaudito. No. E se la tua preghiera non è esaudita, significa che non è immersa nell'amore. D'altra parte la preghiera di chi ama viene sempre esaudita, perché la preghiera di chi ama si conforma all'amato. E la preghiera di chi ama è sempre non un pregare che Dio faccia la mia volontà, ma un pregare che io faccia la sua volontà. Non quello che voglio io, ma quello che voglio tu. Si allontani da me questo calice, ma non quello che voglio io, quello che vuoi tu. Non come lo voglio io, ma come lo vuoi tu. Vediamo esauditi al di là delle nostre speranze, al di là. E dice Agostino, alle volte il Signore non ci dà subito quello che noi chiediamo per farcelo desiderare. Per farcelo desiderare. E dice il desiderio è lo strumento con cui Dio allarga il nostro cuore. Qui Dio allarga il nostro cuore. E non c'è delusione per coloro che confidano in Dio. Ma coloro che confidano in Dio non hanno fatto coincidere la loro speranza umana nella speranza teologale. Capito? Non avendo fatto coincidere la speranza umana nella speranza che sono sempre esauditi, perché le loro piccole speranze sono ridimensionate alla grande speranza e sanno soprattutto che ciò che Dio dà è sempre, sempre, o ciò che Dio permette è sempre per loro il meglio per loro. Poi qui parla della preghiera dell'ora di Gesù, vi lascio con questa preghiera. La preghiera dell'ora di Gesù è il capitolo 17 di San Giovanni, stupendo, in cui Gesù apre il suo cuore alla preghiera per la Chiesa, per gli Apostoli, perché siano con Lui una cosa sola con il Padre. Amen.
Amen.
Ce l'ho fatta sul mentalista. Domande? Ho fatto una carrellata super veloce. Sì, Alberto.
Allora, intanto ringrazio Dio che questi religioni della Chiesa, tramite i sacerdoti, le suore, i reduzzi, che anche ci ha dato la possibilità veramente di la Chiesa come strumento, la preghiera. Io ho molte difficoltà, tante volte, come dicevi te, padre Armando, è nella preghiera che dei momenti della testa va da un'altra parte, no? E mi fermo e poi la cosa che dico, Signore, aiutami a fare la tua volontà. Questo non l'avevo detto prima, carino, ma adesso l'ho sentito quando l'hai detto, ma questo mi ha aiutato tanto, no? Perché sapendo che sono peccatore, mi riprometto, quando poi mi riprometto che non devo peccare al momento proprio che pecco e faccio giudizi, però ecco, veramente uno strumento bello che ho trovato è questa preghiera, rivolgermi a lui, al Signore, e dire guarda, io sono così, ho tutte queste mie debolezze di mettere a te, pensaci te, fa che io possa veramente cambiare, fa che io possa fare la tua volontà, non quello che penso io, ma quello che penso tu. E poi ecco, ringrazio veramente di cuore.
Sì, ci sono qui, questo, l'articolo 2, il combattimento della preghiera, è stupendo perché
Vi invito a leggerlo voi, perché parla concretamente le difficoltà, parla delle aridità, delle distrazioni, no? Ma ho dimenticato nella mia carrellata veloce a dire la cosa più importante, che mette il catechismo come la prima difficoltà della preghiera e la mancanza di fede. La prima difficoltà, ecco, questo è importante, capire che no. Perché se tu hai fede, tutte le difficoltà poi sveniscono, anche le aridità, le distrazioni. Stavo cercando quello che diceva sulle distrazioni, ma non lo trovo. Ah, eccolo qua. La difficoltà abituale della nostra preghiera è la distrazione.
Dove siamo?
2729. Poi qua dice, a un certo punto, una distrazione ci rivela ciò a cui siamo attaccati. E questa umile presa di coscienza davanti al Signore deve risvegliare il nostro amore preferenziale per Lui, offrendogli risolutamente il nostro cuore perché lo purifichi. Qui si situa il combattimento nella scelta del padrone a cui servire. Guardate, noi abbiamo una ricchezza nel catechismo, una ricchezza straordinaria, non straordinaria. Sì? No? Sì.
Io forse non so se ci dica qualcosa di tutto questo, ma in confidenza le voglio dire che attraverso lei in questo momento, in questa conferenza, sempre di più la linea di raccogliere, sembrava che lei fosse, che Dio si fosse incarnato in lei, che avesse parlato con me. E mi sono vista, cioè vedo sempre la mia vita, ma sento sinceramente di essere su quel filone, di seguire quella strada che Dio vuole, perché è tutto come le dice, cioè come ha spiegato, vivere la nostra vita proiettata nel futuro, anche nelle cose che ci fanno male, accettarle, dopo di che arriva la pace perché non fai come il suo, dice, fai te, io sto qua. L'ho superato, lo vivo ancora, però non mi metto verso la sua volontà automatica, però questo mi dà una serenità, che è una forma di gioia serena, ma anche la gioia quella vera sarà da di là, ma la serenità della vita è una cosa che si può definire gioia su questa terra. E questa è una ringraziamento per tutti, perché è come se lei sentivo che lei parlava a me, attraverso Dio queste due parole.
Ringraziamo lo Spirito,
oro, sì.
Ringraziamo lo Spirito che ci nutre, no, ci nutre. E mi ricorda nel cantico spirituale di San Giovanni della Croce, stupendo. A un certo punto mi dice questa frase, un non so, so che dicono, un non so che dicono. Che lui parla di come l'anima viene nutrita da Dio, no? E viene nutrita da Dio da tutte le creature che gli parlano di Dio, come dicevo, ma poi dice viene nutrita anche dai libri buoni, dalle conferenze spirituali, dalle prediche, no? È Dio che passa, no? È Dio che passa, allora ringraziamolo di questo. Un altro elemento che mi sono dimenticato di mettere in rilievo è come in questa seconda, in questa parte che parla della vita concreta, a un certo punto parla anche di questa finalità della preghiera a cui dobbiamo arrivare, la preghiera continua, no? Pregate senza interruzione. E questo l'aveva detto anche prima, quando io vi ho fatto l'altra conferenza, quando diceva che la vita di preghiera consiste nell'essere abitualmente alla presenza del Dio tre volte santo. Dobbiamo mai dimenticarcelo, no, mai, che noi se ci mettiamo nel fiume della preghiera è per essere travolti dalla preghiera, non semplicemente per
per fare, perché la preghiera deve prendere, perché poi la preghiera diventa la vita di Cristo in me. Non sono più io che vivo, è Gesù che vive in me. Altro.
Volevo dire una mia piccola esperienza, più che considerazione, no? Che nella preghiera di richiesta, se noi chiediamo al Signore una qualsiasi cosa, accettando però sempre la sua volontà, Lui comunque ci prega. Questo, quella nostra richiesta comunque ci premia, nella convinzione però di accettare qualsiasi cosa lui voglia fare.
Sì, vedete, voi potete capire, verificare se siete persone di preghiera o no, e se la vostra preghiera sta portando frutto. Nella misura in cui reagite agli imprevisti. Perché vedete, la vita di preghiera è parallela alla vita concreta. Se viene da me come direttore spirituale, non so, un'anima bella, che mi racconta delle sue esperienze, no? Beh, io la posso aiutare. Ma se non conosco la sua vita, sono portato facilmente a sbagliare, perché non ho un confronto se quello che lei mi dice è vero o no. Allora, se Suor Mary mi racconta delle sue estasi, dei suoi colloqui, io aiuto, la faccio, no? Ma se poi Suor Mary nella vita concreta si adira, strilla, urla, se la prende con questo, se la prende con quell'altro, capite che io dirò, quando verrà a raccontarmi le sue estasi, dirò, perché c'è qualcosa, dico, perché quanto più alta è la vita, voi lo sapete quella stupenda, ai tempi di Filippo Neri, questo è vero, si diceva che una certa suora era santa, il Papa che conosceva Filippo, non ricordo quale papà, disse: Filippo, guarda, vai, vorrei sapere se questa è veramente una santa. Ce penso io, dice. Allora che fa? Va con un suo confratello, a questo convento e per strada mettono i piedi nelle pozzanghere volutamente. Allora entrano dentro questo convento. E non ti dico che cosa combinano, no? E dicono, chiedono della madre superiore. Arriva la madre superiore e vede quel macello e si mette a urlare. Loro finiscono la visita, tornano dal Papa, dice, santità, niente santità. Capito? Santa Teresa dice qualche altra cosa riferita alle sue suore, no? Lei dice, ci sono delle suore che quando pregano stanno ben attente a non muovere neanche un dito, perché se non perdono quel gusto, quella sensazione. Poi magari gli va una a dire, guarda che devi, cioè, da com'era così, allora dice, quella è tutta preghiera immaginativa. Tu cominci a vedere se veramente stai pregando quando vedi che reagisci in un modo diverso alle contrarietà, no? Alle persone importune, alle buchi una gomma, ti succede questo, ti succede quell'altro. Allora, finché tu alle contrarietà reagisci non cogliendo, perché cosa ho detto prima? Ogni istante il Signore mi fa un'istanza d'amore. Allora, se io in quell'istante non colgo l'istanza d'amore di Dio, significa che la mia vita di preghiera è molto materiale, molto più se me stessa, autoesaltante, tutta sentimento e fronzoli, ma non c'è il nervo, capito? Sì. Ora abbiamo la liturgia penitenziale per non vedervi tutti morti presto. Ecco, se, magari l'ultima domanda, se c'è qualcuno che già no, non c'è, meglio così. E allora chiudiamo qua. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai dato e ci doni per Cristo nostro Signore.
Grazie.